Signore, ti ringraziamo per questo tempo di conferenza. Grazie che possiamo stare assieme qui, tutti quanti. Preghiamo che tu continui ad aprirci la tua parola, che tu continui a parlarci. Sì, Signore, dacci orecchie che ti udiscano. Chi ha orecchie udisca ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Lodiamo il Signore per questo tempo. Lo lodiamo per la grazia che Lui ci dà per entrare nella Sua parola e di cercare il suo peso e di scovare questo suo peso e di afferrarlo anche. Vogliamo avanzare un altro po', anche se ci sarebbe ancora tanto da dire in capitolo 2, e dopo questa conferenza non vogliamo terminare di leggere in questi versetti. Ci sarà tempo più avanti di scovare ancora di più, ma la cosa importante è di udire ciò che il Signore ci vuole dire e di afferrare l'unità e di avere questo medesimo sentimento per Cristo. Il Signore ci sia misericordioso e Lui ci è misericordioso se noi ci allunghiamo per afferrarlo. Filippesi 3 dice: del resto, fratelli miei, rallegratevi del Signore. Prima c'erano delle cose che non erano così facili da trasmettere, c'era la malattia di alcuni fratelli, gli ultimi versetti di Filippesi 2, ma adesso dice: del resto, fratelli miei, rallegratevi. Ci incoraggia anche stasera di rallegrarci. È quasi come un comando, dici, rallegrati adesso. Ma questa gioia non è solo un'emozione che cerchiamo di creare, è un essere indirizzati verso il Signore nella fede, e questo ci dà la gioia. Se guardiamo a Lui siamo incoraggiati. Ci sono delle situazioni che possono essere differenti gli uni dagli altri, ma sappiamo che il Signore ci è vicino. Io non mi stanco di scrivervi ancora una volta le stesse cose, ma ciò è garanzia di sicurezza per voi. Non mi stanco di scrivere ancora una volta le stesse cose. Paolo qui dice che non si stanca, perché sa che è una protezione per tutti noi, e dobbiamo avere questo atteggiamento stasera. Signore, dimmi di nuovo la stessa cosa. Alcune cose le sappiamo già, le conosciamo già. Alcune cose sono già la nostra vita pratica giornaliera, ma ripetere le stesse cose ci protegge. Paolo ha questo peso di fortificare e di proteggere e rendere saldi i fratelli in ciò che il Signore ci ha dato. E cos'è ciò che sentiamo ancora una volta? È la parola della verità. In 2 Timoteo 3, 14, Paolo dice a Timoteo: tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle Sacre Scritture. C'erano delle persone che non erano più così imparte per la parola, ma lui incoraggia qui i fratelli di rimanere saldi nella parola, specialmente Timoteo. Tu rimani. Come riusciamo a rimanere? Fratelli, come possiamo rimanere? Possiamo rimanere nella parola, in ciò che hai imparato. È una tale protezione per noi tutti, poi anche voi giovani. Avete già afferrato e ricevuto qualcosa della parola. Molti di voi forse erano già nella conferenza dei bambini, dei scolari, dei giovani. C'è sempre un'occasione di sentire la sua parola. E Paolo cosa dice? Rimane in questa parola. Non solo di dire sì, adesso l'ho capito, sì, posso già spiegarlo. No, conta di rimanere in questa parola, di afferrare questa medesima parola giorno dopo giorno. E vi voglio anche dire che dobbiamo non prendere solo questa parola durante le conferenze, anche se sarà chiaro per tanti, ma cercate di trovare un metodo come potete rimanere in questa parola. Sapete, fratelli, perché abbiamo preso la lettera ai Filippesi? Potrebbe anche fare un tema e non solo prendere una lettera, ma abbiamo detto che andiamo attraverso la lettera dei Filippesi perché vogliamo avere una vista generale, non vogliamo solo prenderci i versetti che ci piacciono di più, ma vogliamo afferrare tutta la verità e perciò abbiamo bisogno di tutta la parola. Sì, prenditi, fatti un piano per leggere tutti i Vangeli o tutto il Nuovo Testamento o tutto l'Antico Testamento o anche tutta la Bibbia. Tu rimani in ciò che hai imparato. Forse suona semplice, ma è un buon esercizio di rimanere nella parola. E in secondo, Pietro 1,15 dice: ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Anche se conoscevano già la parola, erano già fortificati, lui vuole sempre ripeterlo. E qui lo Spirito ha tanta possibilità di portarci nella verità. Cosa dice Paolo poi più avanti? Guardatevi, in Filippesi 3, versetto 2. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Adesso diventa già più chiaro perché incoraggia i fratelli di proteggersi, perché ci sono delle persone che lavorano in modo cattivo, operai che sono partiti per dividere i santi, per portarli dietro loro stessi, per portarli dietro alle tradizioni religiose, e lì hanno veramente lavorato. Non è terribile questo pensiero? Persone che operano per tirare via fratelli dal Signore. Questi sono i cattivi operai. Guardatevi, dice. È ciò che hanno vissuto lì. La chiesa a Filippi, l'abbiamo già sentito, era la prima chiesa in Europa. Meraviglioso. Il Signore ha portato il Vangelo in Europa. Ma prima sono stati in tanti posti e hanno parlato qui e là nelle sinagoghe ai giudei e poi anche alle nazioni. Dunque sono sempre delle chiese che sono uscite dal vecchio patto, dal giudaismo. Ma ciò che abbiamo sentito e visto qui, la Lidia e il carceriere non erano di un retroscena giudaico, non hanno fatto parte del vecchio patto, non hanno già creduto a Dio e poi hanno trovato Cristo, ma saranno forse da una parte più lontano. Erano liberi di questi concetti, erano così freschi, liberi da tutti questi concetti antichi, liberi per seguire il Signore, ma questo vecchio è ritornato. C'è questo termine di essere sorpassati da destra. Normalmente vieni sorpassato da sinistra sull'autostrada, stai attento a sinistra a non fare un incidente, ma essere sorpassati dalla destra, questo non è legale e quindi non stai così attento a ciò che succede alla tua destra. Ma c'è questo termine in tedesco, se viene sorpassato dalla destra, significa che ti trovi in una situazione nuova dove non mai pensavi di arrivarci. Dunque questi fratelli delle nazioni sono stati confrontati con le leggi ebraiche, che hanno bisogno della circoncisione, che devono mantenere le leggi del vecchio patto, e anche noi dobbiamo stare attenti, anche se tanti di noi giovani hanno avuto questo privilegio di partire da zero, di essere già nati in una famiglia credente. Io avevo tutta la mia vita, ho goduto della libertà della festa di Natale. Questa festa non mi ha mai appesantito perché non l'ho dovuto mai festeggiare. Altri hanno dovuto combattere per essere liberati da questa festa. Hanno dovuto liberarsi e hanno vissuto una tale vittoria. E abbiamo tutti questo apprezzamento che non abbiamo una tradizione religiosa, ma abbiamo il Cristo vivente. Ma non lasciati sorpassare dalla destra. In un certo modo, qualche cosa che non hai mai conosciuto nella tua vita arriva comunque da te. Per esempio, dall'asilo i bambini portano una decorazione natalizia fatta bene dai nostri figli, fatto con cura. Cosa fai come genitore? È sempre un'occasione per spiegare ai figli perché noi non abbiamo una tale tradizione, perché non abbiamo un tale albero, anche se è così verde, ma perché siamo per il Cristo vivente, perché abbiamo da godere un'altra cosa. Possiamo godere 365 giorni all'anno, questa libertà nel Signore. Spiegatelo ai vostri figli, non dire sì, non è di noi, Sì, lo mettiamo in un piccolo angolino. L'hai fatto bene. Il Signore ci preservi. Questo è solo un esempio. Ci sono diversi esempi. Dobbiamo avere degli occhi aperti che ciò che abbiamo lasciato tanti anni fa non ci ritorni ad appesantirci, come qui lo vediamo in questa lettera ai Filippesi. Paolo gli mostra qualcosa che prima non avevo bisogno di spiegargli. Gli spiega che lui aveva una predisposizione eccellente. Se uno dice versetto 4, benché anch'io avessi motivo di confidarmi nella carne, se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio d'ebrei, quanto alla legge fariseo. I farisei erano quelli che erano i più severi a mantenere la legge, che hanno anche aggiunto qualche regola per compiere ancora meglio la legge. Questa era la sua educazione. Questo lo mostra ai Filippesi. Guardate, se avesse un valore, io sarei quello che avrebbe motivo più grande di confidarsi. Ma prima dice un'altra cosa, versetto 6. Quanto allo zelo persecutore della Chiesa. Qui vediamo che c'è qualcosa che è un po' strano. Il versetto 5 dice delle buone cose, non c'è niente da dire contro, nel senso ebraico. Ma questo zelo religioso vecchio lo ha portato a perseguire la Chiesa. Senza conoscere il Signore, senza sapere ciò che è il suo piano, lui ha lavorato contro la Chiesa, ha portato i credenti nella prigione, li ha perseguitati. Lui era un persecutore della Chiesa. Vogliamo guardare un attimo come era questa storia in Atti 9. Lui aveva avuto questo compito di distruggere e di perseguitare la Chiesa. Gli è stata data anche l'autorizzazione per perseguire i fratelli fino a Damasco. In Apocalisse 9, in Atti 9, versetto 4 dice: è caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Lui pensava di perseguitare quelli che erano della fede sbagliata, ma qui c'è una voce che dice: perché mi perseguiti? Viene dal cielo. E gli domandò: chi sei, Signore? E il Signore dice: io sono Gesù, che tu perseguiti. Questa era una rivelazione. Il Signore non ha detto che sono i miei discepoli che tu stai perseguitando. Dice: io sono Gesù, colui che tu perseguiti. Gli ha mostrato che questo è il mio corpo sulla terra. Colui tu perseguiti persone, ma sono il mio corpo. Io sono Gesù, colui che tu perseguiti. Così Saulo ha conosciuto il Signore ed era sicuramente un momento impressionante. Non ha più visto nulla, ha dovuto essere portato dagli alti a Damasco, voleva perseguitare lì i fratelli a Damasco, ma ha dovuto essere portato come un cieco nella città. Ed è molto impressionante come gli viene aiutato. Signore Gesù. Arriva poi Anania. E anche questa Anania ha bisogno di aiuto. Anania ha dovuto andare da questo Saulo e ha avuto paura, dice. Il Signore ha sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. Ma lui va. Capitolo 17 e 18. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi, alzatosi, fu battezzato. Chi ha aiutato Paolo? Chi è Anania? Nessuno sa chi è Anania. Sappiamo solo che era un credente, che era disposto a seguire la voce del Signore, almeno dopo essersi confermato con il Signore. Era un fratello normale che era volenteroso di collaborare col Signore. E questo fratello ha detto i prossimi passi a Paolo. Il Signore ha rivelato la sua Chiesa in modo meraviglioso. Prima dimostra che lui non sta perseguitando i discepoli, ma il suo corpo, e poi lascia arrivare aiuto attraverso un fratello. Questa è la rivelazione che Saulo ha ricevuto. Cristo, ma non solo Cristo che ha perseguitato, ma il suo corpo. Io direi, in questi versetti in Efesini 5, abbiamo già letto quest'anno, Cristo e la Chiesa. Questo mistero è grande. Io però parlo di Cristo e la Chiesa. Cioè significa che il Signore si è rivelato, ma non come una persona singola, ma come il suo corpo. E noi dobbiamo avere questa preghiera: Signore, rivelati a me. Rivelati nel tuo corpo. Ci sono altri versetti nel riassunto che potete leggere a casa, in un'altra comunione. Quanto il Signore gli piace di rivelarsi nel suo corpo. Anche nel Cantico dei Cantici vediamo Sulamit che è alla ricerca del suo Signore. E c'è un versetto dove dice di seguire le tracce del gregge. Dove possiamo afferrare meglio il Signore assieme ai fratelli in comunione? E entrambe le cose assieme, la parola e la comunione con i fratelli, portano la gloria. Abbiamo lo Spirito. e riconosciamo un Cristo come non mai lo abbiamo riconosciuto. E un versetto che Paolo ha scritto qui ci diventa così prezioso. Forse tanti o tutti possono testimoniare di un momento dove il Signore ci ha incoraggiati attraverso di un fratello o di una sorella. Forse la giornata non è andata bene o tutta la settimana era storta, ma siete stati rialzati in comunione con i fratelli. Ti dà così tanta vita. Le riunioni sono così incoraggianti e così preziose. E vorrei dire che dobbiamo apprezzare ciò che abbiamo nella Chiesa. Sapete, le spiegazioni bibliche le possiamo anche trovare altrove. Ci sono libri o filmati su YouTube che parlano della Bibbia. Devi sempre verificare la sorgente. Alcune cose sono storte, ma ci saranno anche delle cose buone. Ma davanti a questi versetti vorrei porvi una domanda. Dove vorresti portato avanti dal Signore? Davanti al tuo PC, su YouTube o nella comunione con i santi? I fratelli sono così preziosi. Sì, forse il fratello che sta con te nella riunione di casa non è così esercitato nella retorica, non sa parlare bene, ma avere comunione con questo fratello, con questa sorella è così prezioso. È una cosa completamente diversa. Sapete, Anania non era Gamaliel, il grande maestro. Paolo qui dice che è stato istruito da Gamaliel, forse il più grande istruttore biblico. Ma qui è venuto Ananias, un fratello che gli ha portato della comunione nel corpo. E questo è il momento così prezioso. Un fratello che ti ammonisce, dice, leggi di più nella parola. O forse non dice niente, forse dice c'è solo un versetto che ha goduto e il Signore riesce a parlare. È così prezioso se il Signore si può rivelare nel suo corpo. E dobbiamo cercare questa rivelazione. Sempre quando veniamo a Lui, quando ci raduniamo qui nelle case, durante questa conferenza, di avere comunione nell'albergo o qui alla sala, dopo la riunione, lasciateci affidare assieme al Signore. Non è solo un luogo dove sentiamo dei messaggi, ma è un luogo dove possiamo avere comunione nel corpo, che è così prezioso. C'era un fratello in Atti che si chiama Apollo, lo vediamo poi anche più avanti in Corinzi, in Atti 18. Lui era fervente nello Spirito e ha egli era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito, versetto 25, annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. In versetto 26 vediamo che ci sono dei fratelli che gli hanno aiutato. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Non sappiamo se quanti anni aveva Apollo a quella epoca, ma vediamo che è venuto da un retroscena ebraico, non avevo capito ancora bene le cose, ma vediamo questa coppia che lo hanno preso a parte e gli hanno spiegato con più esattezza la via di Dio. Noi che siamo già da tanto tempo con il Signore abbiamo anche il compito di istruire la via. I genitori lo hanno per i figli, di mostrargli questa via. Forse qualcuno dice, sì, ma a casa, quando siamo radunati alla tavola, non voglio parlare tanto. Anch'io ho pensato, sì, quando abbiamo terminato di mangiare tutta la famiglia, chi ha ancora la gioia di sentire ciò che dico? Ma se noi come genitori siamo capaci di trasmettere qualcosa di come noi abbiamo vissuto la nostra vita con il Signore quando eravamo più giovani e come lo facciamo adesso, oggigiorno, possiamo fare. Sì, ma come ho ricevuto il Signore? O quando sono stato battezzato? Sì, lo possiamo raccontare ai nostri figli e avere comunione con loro, ma questa comunione nel corpo è così preziosa, è così doverosa, così importante, e noi tutti profittiamo di ciò. Profittano i figli, i genitori, può anche essere viceversa, che i figli forse hanno più riunioni dei più anziani e possono istruire qualcosa ai genitori. È meraviglioso se ci esercitiamo tutti ad afferrare assieme Cristo, di non seguire solo una teoria. Sì, c'è qualcosa che non ho ancora capito bene o non sapevo ancora. È bello se il Signore te lo mostra, ma dobbiamo lasciarlo fluire agli altri affinché questo aiuti l'edificazione della Chiesa. Devo parlare un po' più piano perché sennò i traduttori non riescono più a seguirmi. Vogliamo guadagnare Cristo. Possiamo continuare ad avere comunione, ma ancora un peso. Come Paolo qui continua e dice ciò che era eccellenza, per me prima io lo considero come tanta spazzatura a fine di guadagnare Cristo. Alcune volte i problemi ci fanno cadere. Un esame che è andato storto, un progetto che è andato male al lavoro, ci ha lavorato per 3 anni e alla fine viene chiuso. Ho lavorato per 4 anni a un progetto, sono volato qui e là in tutto il mondo, l'ho fatto tutto da solo, assieme ai miei colleghi, ma poi è venuto un capo e ha detto sì, terminiamo questo progetto qui. Per me non era facile, ma d'altra parte mi ha sanato, perché io ho pensato, sono entrata nell'impresa, ho detto sì, facciamo cose nuove in tanti paesi dove c'era l'impresa e abbiamo avuto un nuovo concetto, ma alla fine non è mai arrivata a termine. Cosa fai se qualcuno dopo 4 anni ti dice non abbiamo più bisogno di ciò che hai preparato? Questo però ti aiuta anche di afferrare ancora più Cristo. perché ti porta a termine.
Noch einen anderen Weg. Ich glaube, bei ihm waren es nicht nur Fehlschläge und
da Paolo non erano solo degli errori che l'hanno portato avanti. Lui l'ha fatto forse un po' in modo più sistematico. Lui l'ha preso come un esercizio. Ecco, sì, io ritengo ogni cosa che sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Tutto ciò che era un guadagno per lui. L'ha fatto coscientemente. Vogliamo provare anche noi? Non solo ciò che era un sbaglio per te? Questo è un po' più facile se le cose non sono andate bene, di lasciarli indietro. Ma ciò che ti era guadagno, alcuni progetti al lavoro o qualcosa nello sport, nella tua passione, il tempo libero, ci sono cose che vanno bene e possiamo anche ringraziare il Signore per questo. Ma a volte ho l'impressione che non possiamo fare tutte le cose nello stesso momento. Ci sono delle cose che potremmo fare che non sono sbagliati, che non sono male, che sono necessarie. Ma ci portano via il tempo, portano via il nostro cuore. Ma come sarebbe se domandiamo al Signore: Signore, posso, per conto tuo, posso forse limitarmi in questa cosa? Forse lasciamo la cosa anche completamente, ma forse possiamo anche solo ridurre il tempo. Posso ritenere qualcosa come un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù? C'è qualcosa che posso lasciare? Alcune cose non le possiamo lasciare, questo è chiaro. Noi siamo persone normali in questo mondo. Dobbiamo seguire la nostra vita giornaliera. Ma possiamo comunque chiedere al Signore: posso ritenere qualcosa come un danno di fronte alla tua eccellenza? Per quale ho rinunciato a tutto, versetto 8, io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Per Paolo questo era molto pratico. Non traslochi in una prigione dove puoi portare tutte le tue cose, tutta la tua vita. No, lo lasci tutto dietro di te. Un carcere all'epoca non era un posto bello. A volte Paolo è stato raggiunto di un altro fratello, ma spesso ci è andato da solo. Signore, ci dia luce, ci dia grazia di salvarci da delle cose che pensiamo che devono essere in tal modo, ci liberi di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Da una parte vorrei darvi degli esempi, ma dall'altra parte non ve li voglio dire, perché è il Signore che ci deve mostrare ciò che possiamo lasciare. Non voglio darvi i miei esempi, perché non significa che ciò che io devo lasciare che sia la stessa cosa che tu devi lasciare. Non possiamo esserci degli esempi nel modo come ci lasciamo guidare dal Signore e che possiamo guardare l'uno all'altro, ma ci confrontiamo su come il Signore ci guida, ma non sulle cose che lasciamo. Ci sono altri versetti in merito che potete leggere, che sono nel riassunto. Noi vogliamo conoscerlo. Verso 9, vogliamo essere trovato in Lui non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che sia mediante la fede di Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Per conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte. Questa è una via come possiamo conoscere Cristo ancora di più. Per entrare ancora di più nella sua opera, Lui parla della potenza della sua risurrezione, ma ci spiega anche che questa risurrezione, questa potenza della risurrezione la possiamo sperimentare di più se diventiamo conforme a Lui nella sua morte. Forse possiamo avere comunione assieme a casa, domani mattina a colazione, ma la morte di Cristo, la croce è una tale via preziosa. A volte non sappiamo ciò che è dal Signore e ciò che deriva dall'altro posto. A volte non abbiamo bisogno di più discernimento, ma c'è un altro metodo pure, di lasciare le cose nella morte, di dire: Signore, questa cosa è stata crocifissa con te. Non solo la cosa, ma io stesso come persona sono crocifissa con te. Il mio coraggio è crocifisso, la mia frustrazione, la mia desolazione, la mia voglia di cambiare qualcosa è crocifisso, tutto il mio vecchio essere è crocifisso con te. E se abbiamo dato tutto questo nella morte, allora siamo veramente portati alla fine. E questa è una grande liberazione. Tutto il nostro combattimento viene portato alla fine, perché possiamo testimoniare: io sono crocifisso con Cristo, non devo combattere, non devo vincere questa battaglia con propria forza, ma sono nella sua morte. E poi c'è un effetto meraviglioso. Sperimentiamo libertà, ma non c'è solo la libertà stessa, ma noti che c'è qualcosa d'altro che c'è, che cresce. Cresce qualcosa di Cristo in noi. Esce qualcosa del nuovo uomo in noi. E questa è una cosa molto diversa. Cristo viene rivelato in noi. Cristo viene ingrandito al nostro corpo. Riconosciamo Cristo come colui che cresce in noi, che ci mostra una via completamente nuova di trattare le cose. Se siamo conformi alla sua morte, allora sperimentiamo anche la forza, la potenza della sua risurrezione. È un mistero meraviglioso per la nostra vita personale, ma anche per la vita di Chiesa. Possiamo dare tutto nella morte del Signore. funziona. Provalo. Possiamo dare tutto nella morte. E il Signore continuerà a operare. Forse ti guida in modo nuovo, forse ti guida nello stesso modo come prima, ma ha un altro effetto, un'altra natura, perché non è secondo la tua propria giustizia, non è di saperlo per il tuo proprio modo, è per mezzo della fede, per mezzo della franchezza, ma con grande timore nel stesso momento, timore di far qualcosa della propria forza. Lode il Signore per la sua croce. La potenza della croce, la potenza delle sue sofferenze è così meravigliosa. E voglio chiudere con questo passo. Vogliamo continuare a parlare di questi versetti possiamo essere assimilati nella sua morte, ma c'è una ricompensa meravigliosa, versetto 11, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. C'è un qualcosa di misterioso in questi versetti. Se lo sperimentiamo, possiamo far parte alla risurrezione dei morti. Lode al Signore.